5 anni dopo la pandemia, quel rischio è aumentato o è diminuito? Ahimè, questo per me è sconvolgente, il rischio pandemico globale è aumentato rispetto a quello che c'era nel 2019. I wet market sono di più di prima, il commercio illegale di animali esotici aumenta sempre di più, la clandestinità di questo commercio è ancora più ampia, insomma non siamo veramente sapiens, non riusciamo a capire il concetto di rischio, cioè il fatto che la probabilità di quell'evento avverso aumenta e poi facciamo tutte le volte finta di sorprenderci quando succede.
A parlare del nuovo rischio pandemico è il professor Telmo Pievani, che ritroveremo nel corso di Altri luoghi. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Le tracce che non vediamo sono in realtà facilmente riconoscibili. Bisogna però, con tutta probabilità, avere gli occhiali giusti o almeno provare a osservare con attenzione. Come succede nel mondo della scienza e della ricerca quando appunto si parla di pandemia o biodiversità. Ne parleremo tra poco proprio con il professor Telmo Pievani. È in uscita per le edizioni La Terza il suo lavoro L'albero della vita, che ripropone aggiornata una edizione di circa 20 anni fa. Sono successe molte cose da allora. Siamo stati travolti dal Covid e, per usare le parole del nostro ospite, si ha l'impressione che la comunità mondiale abbia semplicemente rimosso quell'evento catastrofico. Le tracce ci porteranno sui campi dove si pratica il curling, come avviene in occasione di manifestazioni sportive importanti. È il caso dei giochi olimpici invernali ospitati poche settimane fa da Milano Cortina. Come avviene in questi casi, dicevo, alcune discipline conoscono un autentico boom. Merito della televisione, forse, merito sicuramente della curiosità che ci spinge a provare uno sport fino a pochi giorni fa sconosciuto o quasi ai più. Ebbene, proprio verso il curling, nella Svizzera italiana, è nata una nuova attenzione da parte di decine e decine di aspiranti giocatori e giocatrici. Zugo ha ospitato nello scorso fine settimana i campionati ticinesi di curling. Siamo andati a conoscere voci e suoni di chi pratica questo sport. Ma prima di tutto le tracce ci portano in Val Camonica, a Cemmo di Capodiponte, in provincia di Brescia. Si può restare sorpresi quando si scopre che il primo sito patrimonio UNESCO in Italia non sono state ad esempio Venezia e la sua laguna, ammessa nell'elenco nel 1987. Nello stesso anno si aggiunge la Torre di Pisa. I monumenti romani sono patrimonio UNESCO dal 1980, oppure i monumenti di Firenze del 1982. Il primo sito UNESCO in Italia si trova a poche decine di chilometri dalla Svizzera. È appunto l'arte rupestre della Valle Camonica. L'iscrizione è avvenuta nel patrimonio dell'umanità nel 1979. Incisioni nella roccia visitate dal disegnatore e pittore Tullio Pericoli. Una serie di lavori esposti fino a metà maggio in un edificio romanico, la Pieve di San Siro, dove archeologia e arte contemporanea si ritrovano. Tullio Pericoli, come si è avvicinato a quei segni, a quei disegni?
Beh, forse più che essermi avvicinato sono loro che si sono avvicinati a me, perché del tutto casualmente io ho trovato la mappa della Bedolina in un libro di cui ho perso anche le tracce, non mi ricordo quale sia, e appena l'ho vista ho immaginato, ho pensato che era un disegno, un tratto, dei segni che mi sarebbero serviti e mi piacevano molto e soprattutto che mi sarebbero serviti. Allora ho fatto una fotocopia di quella pagina, me la sono messa lì di fianco al cavalletto come qualcosa da un piccolo tesoro da mettere lì per usarla in futuro o non usarla, comunque qualcosa da mettere da parte. Ecco, questa mappa invece lentamente è entrata, senza quasi che io me ne accorgessi, nel mio lavoro, pezzo per pezzo, tratto per tratto, finché a un certo punto mi sono chiesto io stesso di... Io ho avuto la curiosità di vedere che cosa fosse questa mappa, di cui non sapevo nulla, e ho scoperto che era la Bedolina, ho scoperto che faceva parte dei graffiti della Val Camonica, e allora ho preso con un mio amico la macchina e sono andato a vederli direttamente, e ho scoperto questi graffiti di cui avevo sentito parlare, di cui avevo letto, sapevo qualcosa, ma non sapevo niente di preciso, neanche avevo mai avuto l'occasione di approfondire un po' il tema. Arrivato lì sono stato molto attratto da questi segni, soprattutto perché il fatto di vedere qualcosa di preistorico vicino ai propri piedi, poterci quasi camminare sopra, sia l'impressione, dopo, io almeno ebbi l'impressione dopo un po' che ero lì, di essere entrato proprio in una specie di, in un'epoca del passato, quasi fossi io stesso uno di loro e potessi anche io prendere uno scalpello e poter tracciare dei segni, come siamo tutti tentati di fare quando passiamo da qualche parte. Purtroppo siamo lasciati tentati di fare anche dei danni lasciando tracce di noi. E poi sono tornato indietro e ho deciso di lavorare proprio con quella mappa e su quella mappa e su quei graffiti. E sono nate una serie di opere che non erano destinate a nulla, perché non le stavo facendo per una mostra o per un progetto preciso, sono nate per il solo piacere di farle. Poi per caso è venuta qui una signora che organizza delle mostre, degli eventi della zona, e li ha visti anche lei casualmente qui, e allora si è organizzata la mostra.
In che modo si è servito allora di quei segni? Come hai realizzato i quadri che accompagnano e rileggono quel patrimonio UNESCO?
Mi ritengo un artista furtivo, un artista come tutti gli artisti. Io ho pubblicato anche un libretto di un dialogo con Calvino intitolato Furti ad arte, cioè tutti gli artisti sono dei ladri, ladri perché hanno bisogno delle opere degli altri artisti per andare avanti, nel senso non è che detto gli artisti debbano copiare, gli artisti usano i mattoni di altri artisti per costruire delle nuove case. Ecco, per me quei graffiti erano dei piccoli mattoni che mi avrebbero consentito di costruire nuove immagini, che avrebbero però avuto anche il potere di parlare di oggi, perché quei graffiti, alcuni dettagli sono così potenti nella loro forma espressiva che possono parlarci anche di quello che sta accadendo nel nostro paesaggio attuale, dei disastri che stiamo vivendo e di come questi ci colpiscono proprio profondamente nell'anima. E per un pittore che usa il paesaggio come mezzo, proprio mezzo espressivo, quei segni avevano la possibilità di farmi raccontare le storie di oggi attraverso i paesaggi in maniera molto forte e molto quasi impressionante.
Il titolo della mostra è Terre rupestri e terre mobili. Anche in Svizzera, sempre più spesso, ci confrontiamo con la fragilità dei nostri scenari naturali. Come il lavoro di un artista salva un territorio, se ci riesce, se questo può anche essere un suo obiettivo?
Che il mio lavoro ci salvi, per carità, non credo proprio di no. Io non credo che, purtroppo, non ha niente di questo potere. Io credo che salvi un po' me, nel senso che mi dà la possibilità di dire attraverso un soggetto, come dire, un argomento, un tema che è il paesaggio nel quale viviamo tutti dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, che viviamo in un paesaggio, in un luogo, su una superficie che sempre, come dire, è colpita nella sua sensibilità, nella sua fragilità. E questa è una cosa che ci preoccupa, perché non, dovrebbe almeno molto preoccuparci, nel senso che il paesaggio di oggi è incalzato non tanto dal clima, anche dal clima è incalzato da tutti gli insetticidi che usiamo, ed è molto incalzato dalle guerre. Le guerre procurano al paesaggio un danno profondissimo, perché io ho visto, ho letto per caso dai giornali, dalle informazioni che ho, che un paesaggio colpito dalle bombe o attraversato dai carri armati è un paesaggio che per decenni non sarà più recuperabile. E poi non posso non pensare a quello che si ricostruisse sul paesaggio distrutto, sulle cose che, il male che abbiamo prodotto al di sotto di quel paesaggio, che vivrà sempre, come dire, all'interno del nostro paesaggio. E quindi è qualcosa di molto doloroso che ci capita di vedere e di vivere.
Ad accompagnare il suo lavoro sono termini come immagine, ispirazione, linea, tempo, paesaggio, memoria. In che modo il suo lavoro ci aiuta a conservare la memoria del paesaggio?
Ecco, l'unica cosa forse che può rimanere, dicere alcune opere degli artisti, è la memoria, nel senso di mettere nero su bianco qualcosa che esiste nel momento in cui viene visto e viene raccontato. Ho avuto un'esperienza molto bella, anche se piccolissima, a proposito del mio paese di nascita, che si chiama Colli del Tronto, che è un paese di quasi 1000 abitanti nelle Marche. A un certo punto si era decisa una sorta di lottizzazione vicino alle case del paese che avrebbe distrutto un bosco. E i miei compaesani si sono ribellati, si sono messi d'accordo e hanno costituito un comitato contro questa iniziativa e hanno usato per questo un manifesto che rappresentava l'immagine del mio paese disegnata da me. Hanno avuto un grandissimo successo, ma la cosa che mi è piaciuta è che loro, come dire, usavano come tema e come slogan per la loro campagna è che un paesaggio una volta dipinto non si può toccare. Ecco, questa è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere ed è anche un po' vero. Quando abbiamo fissato un'idea attraverso la pittura o attraverso la fotografia, ma soprattutto attraverso la pittura, sembra che quella immagine sia diventata un pezzo di storia che non si può più mutare, non si può più cambiare.
C'è stata un'evoluzione tra i segni che ritroviamo in Valcamonica e il suo lavoro, i suoi segni. Qual è la trasformazione nel tempo del segno, come lo vediamo oggi?
Ma io non credo che ci sia un'evoluzione come può essere un'evoluzione storica o sociologica o sociale. Ci sono segni che dopo qualche tempo muoiono, che durano un po', e altri segni invece che non muoiono mai. Una delle prime cose che mi ha colpito della Bedolina è che quando l'ho vista, siccome io sono stato, lo sono tuttora, un grande ammiratore e studioso di Paul Klee, quando ho visto quella mappa, se l'avesse vista, Paul Klee l'avrebbe amata moltissimo e forse anche lui usata come è capitato di fare a me. Ecco, mi sono accorto che quei segni erano molto, molto attuali. Probabilmente, senza saperlo, tutti gli artisti rielaborano dei segni del passato. L'hanno fatto Van Gogh, l'ha fatto Picasso, l'hanno fatto quasi tutti riprendendo segni del passato. Però quali segni? Non tutti, quelli che hanno la forza di sopravvivere nei secoli. Tutta la pittura cinese, per esempio, giapponese, che tuttora rivive in maniera, sembra quasi di scoprirla fatta ieri. Quindi è la potenza della mano dell'artista che riesce a dare tanta forza vitale al segno che traccia, che questo segno non muore mai, da non farlo morire mai.
I suoi lavori sono privi di esseri umani, non c'è nessuno, e al tempo stesso raccontano luoghi fortemente antropizzati. I segni del lavoro nei campi, ad esempio, le costruzioni, ogni parte del suo lavoro contiene tracce dove si comprende la presenza dell'uomo. Perché questa scelta?
Perché la presenza dell'uomo nel bene e nel male, a volte anche nel bene, ha disegnato il proprio paesaggio. I contadini arando tracciano dei segni, scavano il terreno, lo disegnano. Il nostro paesaggio, il paesaggio svizzero, ma soprattutto il paesaggio italiano, è un paesaggio fatto dall'uomo soprattutto, purtroppo con dei gravi danni in certi punti e in certe zone. Quindi io faccio dei paesaggi dove non ci sono gli uomini, ma ci sono le loro tracce, sono quello che hanno compiuto. E la cosa che a me interessa e a me piace è raccontare il paesaggio dal punto di vista del paesaggio stesso. Io ho fatto dei disegni e ho pubblicato un paio di volte, in due occasioni, il Robinson Crusoe di Ifoe. Ecco, tutti parlano di quella storia come il romanzo del potere, dove il potere umano dell'uomo che arriva da solo in un'isola sperduta e riesce in quest'isola a sopravvivere e usare l'isola ai propri vantaggi. Ecco, io invece ho pensato sempre a quella storia mettendomi dalle parti dell'isola. Che cosa vuol dire per un'isola vivente, che è un essere vivente, secondo me, che è vissuta per migliaia e migliaia, forse milioni di anni, nella pace assoluta, nel suo equilibrio naturale perfetto? Improvvisamente arriva un individuo e come si presenta questo individuo all'isola? Sparando un colpo di fucile. Ecco, il primo colpo di fucile esplose in quell'isola è un trauma spaventoso che non si ricucirà mai nell'anima di quell'isola. Lo sparo di Robinson per uccidere un animale, una colomba o un uccello, è qualcosa che fece scuotere nel profondo l'anima di quell'isola fino a renderla un'altra cosa. E da quel momento poi la sua vita è cambiata, perché Robinson ha cominciato a coltivare la terra, a cogliere i frutti, quindi tutto l'equilibrio che esisteva fino a quel momento viene mutato. Ecco, io cerco di volta in volta, quando mi succede, di vedere il paesaggio vantaggio da questo punto di vista.
Lei ha citato la fotografia. Siamo circondati, sepolti quasi da foto scattate da noi con i nostri telefonini. Spesso nemmeno le riguardiamo. Dimostriamo a noi stessi di essere stati in un posto solo perché abbiamo scattato delle foto. Lei usa la macchina fotografica? O porta matita e blocco da disegno quando visita un luogo?
Per la verità non mi porto niente di questo, nessuna delle due cose, perché non ho l'abitudine di fotografare, anzi mi dà un po' fastidio chi fotografa. Ho visto una mostra di Morandi qui a Milano un paio d'anni fa, una delle cose che mi ha più disgustato erano che tutti, signori e signore molto eleganti, guardavano i quadri di Morandi con un telefono in mano, e invece di guardare il quadro, fotografavano ogni opera, facevano un clic e passavano all'altro, senza vedere nulla.
Infine, nel mese di ottobre lei compirà 90 anni, una carriera lunghissima e un libro in uscita per Adelphi, La Bella Età. Ma di quale età parlerà? Insomma, anche nell'arte in questi anni sono successe molte cose.
Questo libretto parlerà della vecchiaia di uno come me che fa questo mestiere. Quindi come si vede la vita facendo questo mestiere, come la si vede attraverso il numero 90 dell'età, e come cambia, e che cosa vuol dire. È un diario di lavoro, purtroppo visto da questo punto di vista epocale, che è un po' diverso di quello che potrebbe essere a un'età di 40-50 anni. Il titolo La Bella Età ha un doppio senso, perché si dice, io posso dire che è una bella età questa, però qualcuno potrebbe cambiare intonazione di voce e dire «Ah, che bella età, come dire sei un bel vecchio».
Era Tullio Pericoli, la mostra sull'arte rupestre a Cemmo di Capodiponte fino al 17 maggio.
Well, you're not-
Docente universitario a Padova, dove insegna filosofia delle scienze biologiche, un curriculum lunghissimo e soprattutto la capacità di essere un grande comunicatore. Il professor Telmo Pievani torna in libreria con L'albero della vita, introduzione alla filosofia della biologia, edizioni La Terza. 20 anni dopo la prima edizione propone un lavoro che rilegge parti della sua opera precedente e le aggiorna, come ascolteremo tra poco. Il divulgatore statunitense David Quammen parla in effetti di Albero della vita come decisamente intricato, un riferimento a Charles Darwin, padre dell'evoluzionismo, e ad altri studiosi che nel tempo hanno paragonato appunto l'albero e le sue ramificazioni al concetto di evoluzione. Professor Telmo Pievani, lei continua la tradizione con L'albero della vita in uscita appunto tra pochi giorni.
Ho scelto L'albero della vita perché, allora, innanzitutto è una riedizione di un libro che feci più di 20 anni fa ed era un'introduzione, diciamo, ai temi filosofici della biologia, in particolare dell'evoluzione. E quindi questa sicuramente è la grande domanda, cioè il posto dell'uomo nella natura, che è anche il titolo di un libro che ebbe molto successo nell'Ottocento, venne scritto da Thomas Harry Huxley, un grande allievo, amico di Charles Darwin. E diciamo che la risposta è periferico, siamo in un posto marginale dal punto di vista della biodiversità, perché siamo un mammifero di una famiglia declinante, nel senso che gli ominidi come noi sono pochi. Tutte le altre specie umane che sono vissute su questo pianeta fino a qualche decina di migliaia di anni fa si sono estinte e siamo l'unico rappresentante del nostro genere, cioè il genere Homo. Quindi siamo una specie piuttosto solitaria, marginale dal punto di vista della biodiversità vista con l'occhio, diciamo, di un extraterrestre da fuori, ma il paradosso è che siamo una specie potentissima dal punto di vista dell'impatto che abbiamo sull'ambiente e anche delle capacità creative che abbiamo nel generare artefatti anche meravigliosi con i quali abbiamo riempito il mondo. Quindi siamo un ramoscello nell'albero della vita, ma che nell'ultimissimo quarto d'ora di evolutivo, perché poi noi siamo una specie giovanissima, peraltro siamo nati 300.000 anni fa in Africa, quindi soltanto nell'ultimo quarto d'ora dell'evoluzione le abbiamo già combinate di tutti i colori.
Cos'è cambiato rispetto a 20 anni fa? Perché una nuova riscrittura di quel lavoro allora?
Perché è cambiato tantissimo nella spiegazione evoluzionistica. Quello 20 anni fa era un libro che cercava di spiegare le basi, diciamo, della spiegazione evoluzionistica, quindi la variazione, quindi le mutazioni genetiche, la selezione naturale, le migrazioni, le popolazioni, poi i grandi eventi ecologici, le crisi glaciali, gli impatti di asteroidi, insomma tutti quei fattori che hanno contribuito all'evoluzione. 20 anni dopo la teoria evoluzionistica si è aggiornata moltissimo, come è giusto che sia, perché è un programma di ricerca molto attivo, molto fecondo, e quindi abbiamo imparato un sacco di cose in più. Oggi la teoria dell'evoluzione è molto più ricca. Per esempio le mutazioni sappiamo che non sono solo genetiche ma sono anche epigenetiche, sappiamo che la simbiosi, questo meccanismo meraviglioso di fusione, di cooperazione tra gli organismi è molto più potente di quanto non si fosse pensato e questo Darwin nemmeno se lo poteva immaginare, proprio non l'aveva visto, non poteva conoscerlo. Abbiamo capito per esempio che certe catastrofi chiamate estinzione di massa sono molto più importanti di quanto non si pensasse, hanno plasmato più volte la biodiversità. Insomma, siamo andati avanti nelle conoscenze, quindi oggi era giusto, dopo più di 20 anni, aggiornare il programma di ricerca evoluzionistico, che tra l'altro pone anche nuovi temi teorici molto belli, filosofici molto interessanti.
Lei ha accennato all'epigenetica. Ambiente e stile di vita influenzano l'attività dei geni. Sembra di intuire che si tratti di un ramo dell'albero della vita di recente costituzione.
Sì, 20 anni fa l'epigenetica era un'intuizione, ne parlava Conrad Waddington, ne parlavano come sempre alcuni pionieri visionari che avevano intuito questa idea, come al solito osteggiati, diciamo, dal resto della comunità scientifica e oggi dimenticati. A me piace invece sempre ricordare quelli che hanno avuto l'idea per primi, anche se poi dopo vengono dimenticati troppo spesso nella storia della scienza. Quindi a quel tempo era un'intuizione. Adesso sappiamo che è fondamentale perché abbiamo capito una cosa, abbiamo capito che il DNA è una ricetta, non è un fato, non è un oracolo già scritto, non determina se non in rari casi i caratteri una volta per tutte, ma dialoga con l'ambiente. E questo è molto sensato perché nel passato evolutivo non sempre l'evoluzione avveniva cambiando la sequenza genetica, perché questo richiede tanto tempo, richiede il passaggio di molte generazioni, no? Quindi una mutazione genetica che per selezione naturale aumenta la sua frequenza in una popolazione. Questo accade naturalmente, ma è un processo molto lento. Quando una specie e una popolazione deve invece adeguarsi più rapidamente ai cambiamenti ambientali, soprattutto se l'ambiente è imprevedibile ed è instabile, cosa conviene fare? Conviene essere plastici e più veloci. E allora cosa si fa? Si regola il DNA, il gene rimane lo stesso, la sequenza rimane lo stesso, ma lo si attiva di più, di meno, lo si spegne, lo si riattiva, si lavora di regolazione. Questa è una raffinatezza che abbiamo capito soltanto recentemente e che ha un valore adattativo, ovviamente, e che sorprendentemente qualche volta nelle piante molto spesso, negli animali abbastanza, negli umani invece ancora non lo sappiamo, però negli animali può succedere che qualche volta queste etichette epigenetiche dovute proprio agli stili di vita, alle nostre scelte, possano passare anche al 2-3 generazioni successive. Quindi c'è anche un'ereditarietà, per quanto debole, di queste caratteristiche epigenetiche. Il che non vuol dire che aveva ragione Lamarck, mi raccomando, cioè non è che i caratteri acquisiti vengono automaticamente ereditati, però c'è qualcosa di vero nel fatto che a volte lo stile di vita può avere ripercussioni che poi passano anche alle generazioni successive. Quindi genitori che hanno avuto per esempio dei traumi fortissimi, delle carestie, delle vicende molto drammatiche, possono avere un effetto negli animali anche dopo 1, 2, 3 generazioni.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly.
Sono passati 6 anni dalla pandemia di Covid-19 che ha fermato il pianeta. Facemmo fatica a capire all'epoca la portata dell'annuncio del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Ma, professor Pievani, l'impressione personale è che ci siamo completamente dimenticati della pandemia del 2020. È così anche per la comunità scientifica?
La pandemia è una bella storia di, più che dimenticanza, io direi proprio di rimozione, mi pare evidente, perché diciamo io la facevo a lezione diciamo dal 2014-2013 in poi, era una mia lezione fissa, facevo anche tante conferenze dove raccontavo che cosa? Raccontavo che le pandemie sono un fenomeno evolutivo, quindi un fenomeno darwiniano proprio, ci sono degli agenti patogeni che si scelgono degli ospiti particolarmente efficaci e noi che ci crediamo tanto potenti e intelligenti siamo diventati un ospite perfetto per i virus, perché siamo tantissimi, ci addensiamo tutti in città, voliamo sui voli intercontinentali, insomma dal punto di vista di un agente patogeno siamo perfetti, tutti vorrebbero, come ha detto una volta David Quammen, appunto il sogno di un virus è finire dentro un Homo sapiens che è perfetto, la cosa migliore che gli possa capitare. Ovviamente sono sarcastico, ma è importante nell'evoluzione mettersi dal punto di vista, no, del tuo nemico, del tuo parassita in questo caso. In più, e qui sta la rimozione più grave, ne sapevamo già almeno 10 anni prima della pandemia che cosa? Che alcune attività umane creavano delle nicchie ecologiche, ecco perché è un processo evolutivo, quindi proprio un ambiente, mettiamola così, che favorisce le pandemie tantissimo. Quindi i wet market famosi in Asia e in tutto il mondo, il commercio illegale di animali esotici, la deforestazione, eccetera, eccetera. Tutta una lista di attività umane che favoriscono ulteriormente le pandemie. Quindi, come David Quammen spiegò benissimo in Spillover, non disse quando ci sarebbe stata la prossima pandemia, però disse guardate che il rischio è molto alto. E lì ci fu la rimozione, perché poi sostanzialmente sappiamo che tranne pochi paesi che già avevano vissuto il SARS numero 1, cioè il predecessore di quello che ci ha colpito nel 2020, nessuno aveva dei piani pandemici efficaci, se non in rari casi. E quello che a me sconvolge, e che adesso ripeto, nel 2026, è uscito un bellissimo lavoro su Nature qualche mese fa, scritto dal Pulitzer Center, quindi bravissimi giornalisti investigativi, che si sono fatti una domanda banalissima. Ci hanno detto, scusate, ma 5 anni dopo la pandemia, quel rischio calcolato da Quammen nel 2012 è aumentato o è diminuito? sono andati a controllare tutti i parametri e, ahimè, questo per me è sconvolgente, il rischio pandemico globale è aumentato rispetto a quello che c'era nel 2019. I wet market sono di più di prima, il commercio illegale di animali esotici aumenta sempre di più, la clandestinità di questo commercio è ancora più ampia, insomma non siamo veramente sapiens, non riusciamo a capire il concetto di rischio, cioè il fatto che la probabilità di quell'evento avverso aumenta e poi facciamo tutte le volte finta di sorprenderci quando succede. E questo, noi che abbiamo un approccio scientifico facciamo proprio tanta fatica a capire questa dimenticanza, questa rimozione.
Una larga parte del suo lavoro riguarda il tema della biodiversità, attualissimo, anzi la crisi della biodiversità. Quanto siamo responsabili noi esseri umani di questa crisi?
La crisi della biodiversità è un altro tema evolutivo, appunto perché Homo sapiens con le sue attività porta a una riduzione della ricchezza degli ecosistemi, principalmente per il consumo di suolo, inquinamenti, deforestazione, quindi conosciamo benissimo quali sono i fattori che riducono la biodiversità. Uno molto sottovalutato, per esempio rispetto a 20 anni fa, se ne parlava pochissimo, adesso abbiamo capito che è importantissimo, sono le specie invasive, per esempio, che sono adesso al centro giustamente dell'attenzione, cioè tutte quelle specie che noi prendiamo da un posto, solitamente luoghi esotici, tropicali, equatoriali, le portiamo rapidamente altrove, per esempio nel Mediterraneo, qui non hanno predatori, vedi cimice asiatica, formica di fuoco, il granchio blu, il gambero della Louisiana nei fiumi, sono tantissime, non avendo predatori esplodono, fanno il loro normale lavoro darwiniano, che peraltro Darwin aveva scritto, aveva previsto benissimo in Origine delle Specie, dice che l'istinto della vita di una specie è proliferare sempre. Se una forma di vita non trova ostacoli, cioè non trova predatori, limiti di risorse, cosa fa? Esplode, cioè va fuori controllo. Aveva ragione, è proprio così, e questo lo vediamo oggi appunto nelle specie invasive. Quindi è una tempesta perfetta, perché la biodiversità non è che diminuisce a causa di una sola attività. Noi di solito pensiamo alla pesca, alla caccia, che per carità anche quelle contribuiscono, ma in realtà sono tra le cause minori, quelle più marginali. Il vero problema è proprio l'insieme di tutte queste attività umane: deforestazione, specie invasive, consumo di suolo, crescita della popolazione, inquinamenti di ogni genere e così via. Quindi è quella che viene chiamata una crisi sistemica. L'unica notizia positiva degli ultimi anni che ho messo nel libro, e che tra l'altro è venuta fuori proprio durante la pandemia, in modo piuttosto inaspettato, durante la pandemia ci siamo accorti, è stata una sorta di esperimento sociale non voluto, che chiudendoci in casa e quindi riducendo improvvisamente la presenza umana negli ambienti e riducendo le attività economiche, la biodiversità, piante e animali, riconquistavano i loro spazi molto più velocemente di quanto non si fosse mai pensato prima. Cioè, si è capito che la biodiversità in realtà ha una resilienza, ha una reattività più veloce di quanto non si fosse mai sospettato prima. E da qui è cambiata la filosofia, quindi per esempio, da qui che è venuta fuori per esempio la Natural Restoration Law, la legge europea, cioè si è capito che per proteggere la biodiversità non bastano i progetti di conservazione, che pure sono fondamentali ovviamente, cioè aree protette, parchi, riserve eccetera, ma bisogna proprio restaurare gli ecosistemi, cioè bisogna dare spazio alla vita, alla biodiversità, perché poi lei, se tu restauri le condizioni favorevoli, si riprende i suoi spazi molto più velocemente del previsto. Questa è una cosa buona, una cosa positiva che ci fa ben sperare, salvo che non lo stiamo facendo ancora abbastanza, ovviamente.
Per finire, professore, perché, come lei sostiene, non possiamo più eludere le domande che la biodiversità ci pone quando parliamo di filosofia ed etica?
Certo, questa è una domanda etica e filosofica di fondo. Allora, di solito si risponde a questa domanda, e non lo nego, va bene, in una chiave utilitaristica, ed è anche giusto così. Cioè non possiamo più eludere il tema dell'evoluzione, della biodiversità e del posto dell'uomo nella natura, perché se noi distruggiamo la biodiversità ci facciamo del male da soli, perché dalla biodiversità dipendono servizi ecosistemici fondamentali per la nostra vita, di cui non ci rendiamo mai conto perché non li paghiamo, cioè perché non ci costano niente. Come al solito, quando una cosa è gratis non le diamo il giusto valore, ma se noi beviamo l'acqua potabile, se noi abbiamo i nutrienti nei suoli per l'agricoltura, lo dobbiamo alla biodiversità. Se abbiamo gli insetti impollinatori che gratuitamente ci fanno venire i frutti che poi mangiamo da colazione in poi, lo dobbiamo alla biodiversità e agli insetti impollinatori. il 75% del consumo alimentare della nostra vita dipende dall'insetto impollinatore. Quindi la biodiversità ha un valore economico banalmente enorme, che si chiama capitale naturale. Però a me questa risposta suona sempre ormai sempre più insoddisfacente, nel senso che è vero, quindi non possiamo eluderlo perché ci stiamo facendo del male, ma poi comunque, anche se non fosse utile, non abbiamo nessun diritto di distruggere forme di vita che sono nate sulla Terra anche prima di noi e che hanno tutto il diritto di giocarsi la loro carta evolutiva su questo pianeta. Quindi tornare un po' all'idea che la biodiversità ha un valore anche intrinseco, non soltanto per noi, non è soltanto un capitale economico per noi, ma ha un valore intrinseco. Questo è un tema che oggi sta diventando sempre più forte, che poi si traduce in vari modi, ma per esempio ormai ci sono diverse costituzioni nel mondo, sono più di 10, che riconoscono i diritti della natura. È un paradosso perché ovviamente i diritti siamo sempre noi a riconoscerli agli altri, ovviamente, perché le piante e gli animali non possono rivendicarli, però è un bel segno, secondo me, comunque, perché assegna un valore intrinseco all'altro da noi, insomma, all'alterità animale e vegetale che ci accompagna sulla Terra. Quindi unire queste due cose, il valore utilitaristico, che per carità è importante, e il valore di principio etico della difesa dell'alterità animale e vegetale.
Era il professor Telmo Pievani, L'albero della vita è in uscita per La Terza. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless dead, the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless dead, the good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my lover's a sunlight. Keep the goddess on my side, she demands a sacrifice. Drain the whole sea, get something shiny, something needy for the main course. It's a fine looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This hungry world. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my deathless dead, the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you.
Altri luoghi.
I sassi vedono tracce che l'occhio umano spesso smarrisce. Zugo ha ospitato i campionati ticinesi di curling. La disciplina sportiva ha visto la Svizzera protagonista ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina 26, con un argento e un bronzo. La popolarità di questo sport ha contagiato anche la Svizzera italiana. Vi propongo un reportage. La prima impressione che si ha quando ci si avvicina ad una pista di curling è che per questa disciplina sportiva servano, d'accordo, occhio, intuito, tattica, ma soprattutto polmoni. Forte! Benvenuti a Zugo, nel complesso sportivo che ospita le manifestazioni su ghiaccio. Fabrizio Albonico, commentatore del curling alla RSI, da oltre 20 anni appassionato di questo sport e vicepresidente del Curling Club Lugano.
Sono in corso i campionati ticinesi di curling, campionati assoluti, che ogni 2 anni si svolgono in un palazzetto diverso. In alternanza li giochiamo open air, quindi sulle piste all'aperto in Ticino.
Come mai a Zugo?
A Zugo perché abbiamo delle condizioni ideali, abbiamo 5 piste, possiamo accogliere fino a 20 squadre che possono partecipare, quest'anno sono 16 le squadre iscritte, abbiamo delle condizioni controllate, su questo ghiaccio si allenano i campioni olimpici, i campioni del mondo, quindi abbiamo proprio le condizioni perfette per disputare un campionato che sia il più giusto per tutti.
Servono condizioni particolari, non è un ghiaccio qualsiasi quello davanti a noi?
No, non è un ghiaccio qualsiasi, il ghiaccio da curling è trattato in modo molto particolare, ha una temperatura leggermente più alta rispetto al ghiaccio che si utilizza normalmente nell'hockey su ghiaccio, è molto più basso, è molto più fine, quindi si è molto più a contatto con la superficie della pista, e questo fa sì che questi sassi durante il loro percorso lungo la pista, che è lunga circa 45 metri, prendano questa rotazione, questo arco quando si lanciano, e questo è il segreto del curling.
Brevemente alcune informazioni pratiche, quindi per oggi abbiamo 3 partite da 6 end, tempo è 75 minuti e 75 minuti sono per l'inizio praticamente dell'ultimo end.
Ultimi dettagli spiegati ai giocatori per evitare fraintendimenti durante le partite. Come in tanti sport di matrice anglosassone, ad arbitrare la partita sono i capitani. Solo in casi eccezionali ci si rivolge a persone esterne al confronto.
I sassi arrivano da una cava di granito che sta al largo della Scozia, al largo di Glasgow praticamente. Vengono raccolti dal fondo del mare ed è un materiale, è un granito molto compatto che non assorbe l'umidità e assorbe bene invece le collisioni tra i sassi, quindi non si sbriciola e non si sgretola. Questi sassi sono molto costosi, stiamo parlando di circa 800-1000 franchi al singolo sasso, ce ne vogliono 16 per giocare su una pista. Di solito sono di proprietà dei club che fanno l'investimento, li acquistano e li mettono a disposizione dei soci, quindi il socio non deve acquistare il sasso per poter andare a giocare a curling.
Lo spazio dedicato al curling a Zugo ci porta indietro nella storia. Il baretto ristorante raccoglie trofei, testimonianze, fotografie che raccontano l'epopea svizzera di questo sport. Una immagine in particolare, 5 atleti, la medaglia d'oro olimpica al collo e gli autografi. Andrea Lenzin è presidente della Federazione Curling Ticino.
Allora, quella foto ritrae l'unica squadra che fino adesso ha potuto conquistare un titolo olimpico ed è stata la prima squadra, la prima volta, la prima edizione dove il curling effettivamente è stato praticato come sport olimpico. La particolarità per il Ticino è che lo skip, il capitano di questa squadra, che è Patrick Hürlimann, è tra i soci fondatori del Curling Club Lugano.
Come si è diffuso il curling in Svizzera e poi nella Svizzera italiana?
Sì, allora in Svizzera, come tanti sport invernali, tra cui anche lo sci, il bob, lo skeleton, sono stati importati dagli inglesi, un effetto collaterale del turismo inglese, soprattutto in Engadina. Chi ha importato il curling in Ticino lo ha importato perché andando a sua volta in Engadina a praticare lo sci o a praticare gli sport invernali, ha visto che sul ghiaccio, allora sui laghi ghiacciati o sul lago ghiacciato, gli inglesi facevano questo sport particolare con queste pietre e hanno detto: ma perché non proviamo a fare la stessa cosa in Ticino? E l'idea è nata esattamente così.
Si sono portati le pietre da casa gli inglesi, qui è diverso, ci descrive, possiamo raccontare agli ascoltatori un sasso.
Queste sono pietre fra virgolette moderne, nel senso che sono pietre di fabbricazione abbastanza recente. Quello che si nota nella parte sotto è che il materiale è composto, il sasso è composto da 2 tipi di granito diversi. C'è un disco inserito alla base, che è il disco su cui poggia tutto il sasso, quindi è il disco di scivolamento, che è fatto di un granito diverso sia per colore che per marezzatura rispetto al resto del sasso. Questo perché? Perché il granito su cui poggia il sasso deve avere delle particolari qualità che fanno sì che non assorba umidità e quindi non si possa rovinare o rompere durante la permanenza sul ghiaccio. Dato che non è illimitata la disponibilità di questo tipo di granito, oggi come oggi non si fanno più tutti i sassi interamente di granito Blue Hone, ma si pratica questo sandwich inserendo solo il disco alla base di scivolamento.
Sulle piste le giacche delle squadre sono personalizzate. Ecco il club di Ascona, poi c'è Lugano, Chiasso, Biasca. Le squadre sono miste, accomunate tutte dalla stessa passione per questa disciplina.
Mi sono avvicinato per caso, trovandolo alla Sportissima Tenero. Mi sono fatto coinvolgere e ho deciso di provare a fare il corso. Ho iniziato nel 2018 e dal 2018 sto continuando a giocare. A Ascona giochiamo open air, anche noi come a Chiasso, su una pista da hockey, e abbiamo un allenamento alla settimana, lunedì sera.
Col team di mia sorella gemella abbiamo vinto 2 campionati svizzeri e siamo andati allora 2 volte al mondiale, una volta abbiamo vinto il bronzo e una volta quarti. E poi 2 anni fa ho partecipato con qualcuno che aveva giocato con me con juniores di Morsch, abbiamo fatto il campionato di svizzeri seniores, abbiamo vinto, siamo andati 10 giorni in Svezia e siamo arrivati quarti ancora.
Come si è avvicinata al curling?
Grazie a mio padre, che aveva 2 fratelli che anche loro hanno giocato qui, che hanno vinto 2 campionati svizzeri nel 71 e 73, se non erro, e quindi sono sempre andata a vedere con mio padre curling e poi ho detto voglio cominciare anch'io. Ma allora, cioè, non potevi solo iniziare a 14 anni perché ormai pesa, il sasso pesa quasi 20 kg e poi si usava un'altra tecnica, si chiamava backswing, che si alzava il sasso nel movimento, tutto il sasso, quindi. Ma da lì ho giocato per 10 anni juniores, insomma, sotto zugo in tutto il mondo e poi 3 anni fa, visto che abito da tanti anni in Ticino, ho cominciato di nuovo, ho detto dai, sarebbe bello riprendere e ho cominciato a Chiasso.
Piace la tattica perché c'è tutto un aspetto tattico della sfida e poi la collaborazione tra i giocatori. È una squadra formata di 4 giocatori e il gioco di squadra è molto molto importante. Ogni giocatore ha il proprio ruolo ed è fondamentale ogni giocatore. È cominciato così, con amici siamo andati a provare il curling con la nostra squadra di tennis, ci siamo trovati a Faido, che era la prima prova che abbiamo fatto, e ci è piaciuto e io e un collega abbiamo continuato a giocare.
Abbiamo piste che spaziano da Chiasso a Faido, in Chiasso, Lugano, Ascona e Faido, adesso c'è anche una parziale pista a Sigirino. È uno sport diffuso in tutto il Ticino e si pratica da nord a sud.
Il curling è l'unica disciplina dove la traiettoria di questo proiettile resta influenzabile durante tutto il suo percorso fino a quando non si arresta. Questo significa che io per tutta la durata del tiro, che parte dal momento in cui lascio il sasso fino al momento in cui arriva dall'altra parte, ho bisogno di un'assoluta concentrazione da parte di tutti i 4 giocatori, perché posso incidere durante questo lungo tragitto, posso incidere sull'esito del mio tiro.
Questa è la ragione per cui vediamo sempre, mentre il sasso percorre la pista, vediamo sempre 2 persone che seguono, magari senza fare niente, ma seguono il sasso passo passo.
Esattamente, sono i 2 sweeper, come vengono chiamati, e hanno il compito di sorvegliare la velocità del sasso, nel senso che con l'azione che loro fanno davanti al sasso riescono a prolungare la traiettoria del sasso e nel contempo possono correggere la direzione. Questo lo fanno solo su indicazione dello skip, che vede se il sasso sta andando nella direzione giusta o meno e può correggere questa direzione.
Quanto la diffusione dello sport in televisione ha aiutato a incrementare o a rendere più accessibile e più popolare questo sport nella Svizzera italiana?
Il ciclo olimpico, quindi i 4 anni che passano tra un'Olimpiade e l'altra, sono relativamente tranquilli. Quando si arriva nell'anno olimpico, soprattutto durante, appena prima, durante e subito dopo i giochi, abbiamo un'esplosione, letteralmente un'esplosione di interesse da parte di privati, da parte di aziende per fare eventi di team building, da parte di ragazzi, di giovani, di anziani. Abbiamo avuto un evento con delle squadre in carrozzella, quindi delle squadre di atleti disabili. È un interesse che è difficile da quantificare, esplode ogni 4 anni letteralmente e poi cala moderatamente fino ad arrivare alla prossima Olimpiade, però è veramente impressionante. Secondo me il segreto sta nel fatto che è uno sport che anche a livello televisivo dà l'impressione di essere accessibile, dà l'impressione di essere fattibile anche da chiunque, da chi non è magari un atleta professionista, lo guardo e dico ah, questo sport potrei farlo anch'io, e questa è una bella cosa del curling. Ed è vero, tutti possono fare questo sport, adulti, anziani, bambini, disabili, donne, uomini, tutti quanti.
La cartolina di altri luoghi vi porta in Siria. Siamo alla vigilia della Pasqua, il vescovo cattolico Monsignor Anna Yalouf, vescovo di Aleppo.
Già abbiamo celebrato Domenica delle Palme molto bene, abbiamo fatto anche la benedizione dei Ramo anche con il Vangelo della Passione, abbiamo anche benedetto gli oli per i sacramenti e anche la rinnovazione dei voti per i sacerdoti e la cerimonia del Venerdì Santo alle 3. Noi ringraziamo il Signore che la gente è già molto fiera di vivere questa settimana santa, le nostre chiese sono piene, le cerimonie vanno molto bene e la gente crede anche nella risurrezione del Signore. Già una quindicina di giorni fa sono state un po' di storie, però non era nella città di Aleppo, ma vicino a Hama, una situazione è stata risolta, ma ancora la gente è impaurita di questo che è successo. Per questo già diverse comunità hanno annullato le processioni fuori dalle chiese. Anche noi per solidarietà abbiamo anche annullato le processioni con i scout, con tutto il resto fuori dalle chiese, ma dentro continuiamo a fare le nostre cerimonie normalmente. Speriamo che il giorno di Pasqua possiamo fare tutto come al solito, anche riceviamo la gente, gli auguri, sia gli auguri delle autorità, sia anche gli auguri della gente. Non credo che il mondo lasci la nostra comunità, perché già vediamo che tutti i fari del mondo sono rivolti verso di noi, verso il Medio Oriente, per vedere anche che cosa è successo e quello che succede, sia per la guerra tra Israele, America e l'Iran, e sia anche il Hezbollah e il Libano. E anche qui in Siria le cose anche stanno ancora camminando piano piano, però speriamo che le cose vanno per meglio e apre il cuore a questo paese.
Anche voi potete raccontarci i vostri altri luoghi con un testo scritto o un contributo audio della durata di un paio di minuti. Speditelo a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. Il contributo selezionato otterrà un gadget Rete 1. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Altri luoghi torna sabato prossimo. A risentirci.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
No,